Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Here we go!
Questa puntata è dedicata a tutte le persone che dicono molte parolacce, quelle che ne infilano una dietro l'altra, come un radioso diadema di ingiurie, quelle che le usano come intercalale, quelle che le sparano a raffica nei momenti di tensione e quelle che invece se le godono anche in allegria, quelle che hanno un repertorio classico e quelle che invece ci lavorano di fantasia e al momento giusto sfoderano dei piccoli capolavori di contumelie e insulti. Questo mercoledì 11 febbraio è tutto per voi, sboccato e coprolalico. Tenetelo lontano dai bambini.
Copro cosa?
Coprolalico.
L'argomento preferito dell'ironia milanese e lombarda.
Sì, mi aspettavo che entrassi con...
No, con un... Un parolaccione, un porcone, no.
Che esordio sarebbe stato. Buongiorno Claudia Paglia.
Buongiorno Cinzia Poli, chi è che ti ha urlato contro?
Nessuno.
Un automobilista?
No, riflettevo sull'uso così delle parolacce. Io non ne faccio molto uso, tu nemmeno mi sembra.
Ma non tantissimo, ogni tanto poi partono così.
Però al momento giusto, cioè non così.
Ma non so, ogni tanto partono, bisogna ammettere.
E fai un uso ricreativo?
Sì, esatto, un uso diciamo espressivo
per
carattere estemporaneo.
Per rimarcare.
La rabbietta.
La rabbietta. E buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Sono le 6:02, questa è Presto Presto. Vi ricordiamo anche la nostra mail, prestopresto@radiopopolare.it, oppure fino alle 9, diretta@radiopopolare.it.
Che cosa dobbiamo fare oggi, oltre a fare un po' di segnalazioni, leggere i giornali? C'è qualcosa che dobbiamo fare?
Sopravvivere, Claudio, sopravvivere.
Ah, mi piace questa cosa. Dai, allora proviamo a farlo con un appello per stare tutti insieme.
Sì, appello. Partiamo appello. Con un appello.
Vai.
Sì.
No?
Sì. We'll be right back.
Come Together.
Tutti insieme.
Tutti insieme come degli automi che guardiamo gli slittini in TV.
Ormai
guardiamo qualsiasi cosa ci passa.
Sono ipnotici gli slittini.
Sì, continuano a girare, in effetti alle 6 del mattino l'effetto è abbastanza... È un po' come se hai bevuto la sera prima.
Esatto, potente e ipnotico.
Ma io non ho bevuto la sera prima.
Ma nemmeno io, figura, se no non sarei qua.
No, perché bere già il lunedì, dai, adesso va bene.
Oggi è
tutto,
mercoledì comunque, Claudio?
Infatti lo dicevo apposta.
Ecco. Va bene, partiamo dalle prime segnalazioni. La prima è un po' tecnica, diciamo che è indirizzata soprattutto ai docenti, agli insegnanti, però insomma... Forse può interessare un po' a tutti come dibattito generale. Lo prendo dal Manifesto di oggi, un articolo di Roberto Ciccarelli che legge un saggio contro la scuola neoliberale, tecniche di resistenza per docenti, che è uscita per Nottetempo. Gli autori fanno parte del collettivo Consigli di Classe, che scrive sul blog Le Parole e le Cose e produce materiali per organizzare un dissenso ragionato nelle scuole e nelle università. L'organizzazione del dissenso è necessaria di fronte a un'istruzione che si sposta sempre più verso le università telematiche, verso i propri esamifici digitali che hanno industrializzato i percorsi abilitanti. In questa realtà speculativa, il sapere è ridotto a una sequenza di quiz standardizzati e l'aspirante docente è trattato come un cliente pagante di un pacchetto a uso della domanda di consumo, mentre l'università pubblica non riesce più a garantire la mediazione culturale e il confronto umano necessari alla professione. Questa deriva non è un evento isolato, ma è il risultato di un lungo laboratorio legislativo che ha preparato il terreno all'attuale gestione aziendalistica. L'autonomia scolastica nel 97, che ha introdotto la mercificazione dell'offerta formativa, la riforma Gelmini 2008-2010 che ha ridotto le risorse, ha rifondato l'università, la buona scuola del 2015 di Renzi e del PD che ha gerarchizzato i ruoli e allargato l'alternanza scuola-lavoro. Questo processo passa oggi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha imposto dei progetti standardizzati e delle competenze funzionali al mercato. L'istituzione è costretta a pubblicizzare un pacchetto variegato per genitori e utenti, alimentando una concorrenza tra scuole in cui la facilitazione del percorso formativo diventa parte dell'appeal dell'istituto, a tutto svantaggio della conoscenza e del benessere degli studenti. La valutazione mediata dal sistema Invalsi è diventata uno degli strumenti del controllo algoritmico. La scuola tende a diventare una fabbrica di dati che premia l'addestramento ai quiz a scapito del pensiero critico. I contenuti disciplinari vengono trasformati in capacità plasmate sugli interessi delle imprese, specchio di un capitalismo che richiede l'adattamento continuo della specificità del soggetto. Gli autori analizzano feticci come il capolavoro dello studente, i curricula personalizzati e il controllo strategico operato tramite l'ideologia del merito. A questa spinta si affianca l'esame delle recenti linee guida di Valditara, dove il docente tutor e il voto in condotta servono a normalizzare l'obbedienza. Il libro critica anche la subalternità dei docenti sospesi tra un collaborazionismo interessato e un mugugno impotente dinanzi alla governance. È uno degli effetti della realizzazione del capitale umano, in cui il soggetto è spinto a individuare la propria umanità in ciò che la sfrutta, cioè il capitale. Insomma, poi si cercano dei momenti di fragilità in questo sistema, come una contraddizione come quella tra il desiderio di educare e l'obbligo di compilare dei report che non dicono nulla della realtà dell'aula. Solo abituando operativamente questa tensione, il dissenso può uscire dalla lamentela privata, si sostiene nel libro. La critica ai neoliberismi è rimasta un esercizio prevalentemente analitico. Oggi l'urgenza è verificare la tenuta di quelle idee nel vivo del lavoro. In questo passaggio politico si avvertono le difficoltà maggiori ed è sui modi di affrontarle che il libro spinge a interrogarsi. Il libro, ricordiamo il titolo, è Contro la scuola neoliberale, tecniche di resistenza per docenti. È un lavoro di un insieme di autori ed è pubblicata per Nottetempo. Lo trovate oggi sul Manifesto.
Ma perché no? Un manuale è scritto difficile, però è interessante.
Sì.
E allora sai loro che cosa vogliono produrre?
Che cosa?
Cosa decidono, no? Vorrebbero tanto questa cosa qua, guarda. Lo senti?
Certo.
Loro vorrebbero Boys in a Better Land.
start kicking when the room is spinning and the words aren't sticking. And the radio's all about a runaway model with a face like sin and a heart like a James Joyce novel. Saying sister, sister, how I missed you, missed you. Let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Well, put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Driver's got names to fill two double barrels. He spits out, breathes out, only smokes carols. And he's refreshing the world in mind, body and spirit. Mind, body and spirit. You better hear it and fear it. Ah, oh, that's the spirit. Saying sister, sister, how I missed you, missed you. Let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Yeah. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Got names to fill two double barrels. He spits out, breathes out, only smokes carols. And he's refreshing the world in mind, body and spirit. Mind, body and spirit. You better hear it and fear it. Ah, that's the spirit. Saying sister, sister, how I missed you, missed you. Let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you add, get yourself a good car, get out of here. Yeah. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about those boys in the better land. The boys in a better land.
Boys in a better land.
Quanta gioia che mi danno sempre i Fontaines DC. Allora, la segnalazione numero 2 ci arriva da domani. È un romanzo che è da un po' di tempo che trovo segnalato, ma finora lo avevo un po' ignorato. Però invece in questa recensione di Beppe Cottafabi, che chissà, forse aspira ad un contratto con le edizioni E.O., parla appunto del libro che ha scritto l'editore della E.O., Ferri, Sandro Ferri, che ha pubblicato per la sua stessa casa editrice Altro l'anima cerca. Il titolo dell'articolo è: si può contenere una saga in meno di 100 pagine. La storia, il desiderio, la lotta, la famiglia, i libri, con una certa eleganza spericolata, tutto sta compresso dentro Altro l'anima cerca, il romanzo di Sandro Ferri, che si autopubblica da E.O., la sua casa editrice, gesto che in teoria dovrebbe essere sospetto e in pratica risulta perfettamente coerente, una dichiarazione di responsabilità e di libertà autoriale travestite da abuso di potere. Tre epoche dentro cui stanno tre personaggi, una dinastia minima ma sufficiente. Il padre, figura straletteraria, partigiano e giocatore, capace di guidare comunisti e anarchici contro i nazisti e potenzialmente di batterli anche a poker. Il figlio, Bologna anni 70, dove la militanza politica e quella ormonale procedono parallele e spesso indistinguibili. La figlia del figlio, a Londra, tra editoria globale, capitalismo culturale e Brexit, cioè la dimostrazione che la tragedia greca sopravvive sotto forma di un referendum sciagurato. Che l'autore sia anche l'editore che insieme a Sandra Ozzola ha trasformato l'assenza biografica di Elena Ferrante in una delle presenze più solide del mercato mondiale, grazie alla grandiosa saga dell'Amica Geniale, aggiunge al libro un sottotesto irresistibile. Chi costruisce miti editoriali prova qui a misurarsi con il mito domestico, dal marchio alla genealogia. Il romanzo sembra sostenere, con una certa ironia strutturale, una tesi ormai considerata imprudente. La letteratura può ancora fare tutto. Lo dimostra con una postura quasi offensiva. Sì, la letteratura può ancora fare tutto, purché lo faccia con stile e possibilmente senza sembrare troppo disperata e, con una virtù oggi rarissima, senza prendersi troppo sul serio. Adesso c'è un'analisi del contesto, le edizioni E.O. L'origine, come in ogni leggenda editoriale rispettabile, sta in una libreria scomparsa, la vecchia Talpa. Non era solo una libreria alternativa romana, era un congegno politico-culturale in cui i libri non venivano venduti, ma arruolati. È lì che Ferri lavora prima di incontrare Sandra Ozzola, torinese, laureata in russo, scelta linguistica che all'epoca non prometteva certo carriere, ma destini narrativi, sì. Da certe lingue difficili nascono talvolta cataloghi ostinati e da cataloghi ostinati ogni tanto romanzi brevi che si comportano da saghe. Le due Talpe, come era il loro soprannome, mettono su casa nel 79. La casa si chiama Edizioni E.O., una microstruttura familiare a vocazione testarda che decide di fare conoscere la letteratura dell'Europa dell'Est. Non l'Est come blocco, ma come frattura, contraddizione, laboratorio narrativo, dove la storia andava in stampa senza chiedere il permesso. La famiglia è da subito allargata, come ogni famiglia editoriale che non voglia degenerare in azienda, e include menti irregolari e lettori feroci. Grazia Cherchi, Goffredo Fofi, Domenico Starnone, Anita Raia, gli ultimi due più volte tormentati dalla domanda «Siete Elena Ferrante?». Nel 1981, quando Milan Kundera nessuno sapeva chi fosse, Sandro Ferri e Sandra Ozzola fanno ciò che gli editori fanno, prendono un treno, vanno a Parigi e gli propongono di dirigere una collana praghese. Non un colpo di mercato, ma un atto di fiducia anticipata, la sola forma di profezia ammessa dall'editoria laica. Insomma, in catalogo nel tempo transitano nomi da master in editoria: Thomas Pynchon, Christa Wolfa, Jean-Claude Izzo, Alice Marro, Joyce Carol Oates, Alice Sebold, Mordecai Richler, Massimo Carlotto, fino ai grandi casi editoriali dell'Eleganza del Riccio di Muriel Barberi e Cambiare l'acqua e i fiori di Valérie Perrin, naturalmente più di tutti il fenomeno globale di Elena Ferrante. E poi appunto si torna al libro, in tutti e tre i personaggi c'è questa ricerca di libertà che circola all'interno del libro come un feticcio semantico, dice Cottafavi, che conclude: i tempi si intrecciano, sogno e realtà collassano, tre generazioni che cercano la libertà, tutte trovano parzialmente e tutte ne pagano il prezzo intero. La morale, se proprio la vogliamo, è che la libertà non salva, non guarisce, non risolve, ma è l'unica parola abbastanza nobile da giustificare il caos. E questa era la recensione del libro di Sandro Ferri, Altro l'anima cerca, edito chiaramente da E.O.
Che edizioni però E.O. quando sono comparse? No, Premesse a Cassandra, Christa Wolf, Il Viale dei Tigli, Christoph Hein, Il Minotauro, forse era Benjamin Tammuz, libri che mi ricordo.
Grandissimo catalogo. Sì.
Mamma mia, quando sono comparse erano veramente una grande novità. Senza un perché.
Lei non parla mai, lei non dice mai niente. Ha bisogno d'affetto e pensa che il mondo non sia solo questo. Non c'è niente di meglio che stare ferma dentro a uno specchio, com'è giusto che sia. testa va giù.
Nada.
Ma lo dici così come alla spagnola, no?
Nada.
Nada, nada. E invece arriva qualcosa dalle pagine della stampa ed è un interessante spunto di riflessione di Vittorio Lingiardi. È un po' un riassunto di quello che ha espresso in alcuni suoi libri come Farsi male, che è uscito per Einaudi, oppure Corpo, virgola, umano, sempre di Einaudi. Il titolo della sua riflessione, che poi sarà anche parte di un suo discorso di venerdì alle Fonderie Limone di Moncalieri, Voler bene al proprio corpo è il titolo, e l'articolo di oggi è Il corpo è casa nostra. Poniamoci la domanda: voglio bene al mio corpo? La risposta, se arriverà, non sarà immediata. In parte dipende dal fatto che siamo un corpo, ma anche abbiamo un corpo. Siamo noi, ma anche un altro con cui posso dialogare. Un corpo che può piacermi o no, compreso il suo genere. Curare la sua bellezza può essere un modo di volergli bene, ma quando la cura diventa ossessione o accanimento, ecco che iniziamo a volergli meno male. Possiamo volergli bene nutrendo la sua fame, ma bene non gli vogliamo quando lo facciamo per calmare quel dolore del vuoto che lo rende insaziabile. Digiunare o riempirsi fino allo stordimento, corpo tiranno e suddito, in una spirale che lascia esausti e colpevoli. Cosa fare di un'infanzia difficile che ci ha spinti a pensare che non meritiamo amore e rispetto? Anzi, abbiamo delle colpe. Non siamo belli o bravi come qualcuno si aspettava, o lo siamo fin troppo, ma solo per fare contento qualcuno. Amato o non amato, il corpo è sempre con noi, dalla culla alla tomba. Un teatro della psiche sempre aperto. La pelle, per esempio, parla di noi, è vulnerabile ai lividi, misteriosamente psicosomatica come la psoriasi, timida o vergognosa, arrossisce, segnata dal tempo, acne, rughe, macchie e dall'esperienza, cicatrici. Paul Auster è un grande scrittore e arriva subito al punto. Il mondo è nella mia testa, il mio corpo è nel mondo. Sospesi tra il dentro e il fuori, la nostra pelle in fondo è questo, protezione ed esposizione, confine e contatto. Chi ha esperienza della cura psichica riconosce il taglio sulle braccia della sofferenza borderline, l'osso sporgente dell'anoressia, l'ossessione vigoressica che gonfia i muscoli, il panico che simula l'infarto, lo specchio dismorfico che implora la chirurgia di correggere un difetto che non c'è. Il trauma non elaborato è una presenza sgomenta e silenziosa. Non riesce a prendere la parola, ma lascia la sua traccia nei comportamenti e nelle relazioni. Uno stato di allerta costante, per esempio, che orienta il modo di stare con gli altri. La mancanza di fiducia È importante riconoscere e nominare i nostri stati d'animo che attraverso il corpo si manifestano e per mezzo del corpo si esprimono spesso a nostra insaputa. Ci sono tanti modi di farsi male. Uno è tagliarsi sulle gambe, sulle braccia. Dobbiamo ascoltare questi tagli perché sono la voce di un dolore che non riesce a diventare linguaggio, il segno di emozioni che non riusciamo a regolare. Un paradosso, farsi male per sentire meno male, ottenere sollievo incidendo sul corpo, l'intensità intollerabile di un'emozione. Quando la mente è fuggita, dissociata e lontana dal corpo, tagliarsi può anche essere un modo per tornare a sentirsi vivi e interi. Ferire il corpo può essere il bisogno di trovare un ancoraggio estremo che arresti la dispersione del sé, un tentativo di avere un corpo, ristabilire la funzione di una pelle che contiene. Imparare a tenere a mente le emozioni è una conquista per la vita di tutti i giorni e per tutti i rapporti. In un'epoca di relazioni informatizzate, dentro tanta complessità, riuscire a mentalizzare non è facile. Forse voler bene al proprio corpo non è dominarlo, né compiacerlo o desiderarlo perfetto, pronto e competente. A volte è lasciare che un altro gli voglia bene. Forse è imparare ad abitarlo nella sua fragile forza vivente, nel suo gesto spontaneo, così difficile oggi da trovare.
Nel suo gesto spontaneo, così difficile oggi da trovare.
Sì, sono tante cose insieme in questo articolo.
Davvero intensissimo. La Stampa.
La Stampa e appunto mette insieme riflessioni appunto di Vittorio Lingiardi in due libri che sono citati insomma come reference, Farsi male, uscito per Einaudi, e L'ultimo corpo, virgola, umano, anche quello di Einaudi, e oggi lo trovate sulla Stampa. E così, felliniamente...
Facciamo le segnalazioni, dai, adesso troviamo un modo di farlo, visto che ce lo chiedono.
Ah sì, ecco, perché molti ci scrivono a presto presto, @radiopopolare.it.
Molti ci scrivono.
Ma molti, sì.
Moltissimi, voi no, che ci state ascoltando, dovreste scriverci.
Perché?
Non so, perché la Cinzia ci tiene. Che...
Io ci tengo. Esatto. E rispondo sempre, va detto.
Va anche detto.
Va anche detto.
Rispondeva sempre.
E salutava anche, come in questo momento, prima di cedere la linea a Martina Stefanoni e Diana Santini.
Che salutiamo.
E salutiamo, perché ci ascoltano, dall'altra parte del vetro per la prima edizione del giornale radio. Noi torniamo dopo con il...
Con il meteo?
Sì, col meteo.
Lui?
Lui.
Tomorrow will bring maybe sunshine and maybe rain, but as for me, I'll wait and see, and maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows?
Variabilità, variabilità. In tutta questa variabilità però c'è una costante ed è data dal Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Sarebbe che a quest'ora, tutti i giorni, c'è un loro meteorologo che ci dice un po' come andrà la giornata. Buongiorno Simone Scapin.
Buongiorno a tutti.
Bene, come andrà oggi la giornata?
Come ieri, io temo.
Oggi la giornata in realtà sarà nella prima parte nuvolosa, abbiamo ultime gocce soprattutto sulla pianura orientale, ma poi nel pomeriggio ci saranno ampie schiarite a partire dal Piemonte che appunto si estenderanno via via sul resto della regione. Le temperature minime oggi da 5 a 8 gradi, mentre le massime da 9 a 12. Domani un'altra giornata sempre di grande variabilità, avremo molte nuvole nella notte al mattino accompagnate da alcune precipitazioni soprattutto dalle Alpi all'alta pianura e a carattere nevoso oltre i 1000 metri circa, ma poi anche qui nella seconda metà della giornata ci saranno ampie schiarite sempre a partire da ovest, quindi un'altra giornata sia con nuvole che con il sole. Domani ci sarà anche un po' di vento soprattutto in montagna, vento da nord che venerdì mattina potrebbe interessare localmente anche la pianura.
E noi a quelle due parole ci aggrappiamo, Simone Scapin, ampie e schiarite. Grazie mille, buona giornata, liberté, fraternité, variabilité.
Grazie a voi, buona giornata. Thank you.
Too sweet for me.
Vedi, ad essere troppo dolci.
È vero, ti tocca bere il caffè nero.
Non ci sono ancora arrivata, però partiamo con segnalazioni italiane. Partiamo da un quiz. Secondo te qual è il paese europeo in cui i giovani vivono ancora coi genitori dopo i 29 anni?
Urca, ho un dubbio.
Quello, l'Italia, ecco, in Europa siamo i primi, prima di noi c'è soltanto la Corea del Sud, in Asia, insomma, la Corea del Sud, l'82% dei giovani tra i 20 e i 29 anni che vivono i genitori è l'82%, in Italia il 79%, ti dico anche l'ultimo, è la Danimarca, il 12% dei ragazzi, se ne vanno subito di
chissà
casa.
Come mai?
Forse
allora, perché la mamma cucina bene?
Non credo, ne scrive Giuseppe Latour oggi su Sole 24 Ore, circa l'80% dei giovani italiani di età compresa tra i 20 e i 29 anni vive a casa con i genitori, è un dato che rivela un fenomeno tutt'altro che sorprendente, che però ha assunto una dimensione fuori scala, rilevatrice di problemi molto profondi, dal caro affitti ai costi dei mutui e degli immobili, ai quali il governo dovrà guardare con attenzione nella preparazione del suo nuovo piano casa. L'Italia è infatti il secondo paese sviluppato al mondo in questa speciale classifica, dietro soltanto alla Corea del Sud. A mettere in fila questi durissimi numeri è l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Sono solo 7 i paesi sviluppati in tutto il mondo nei quali la quota di giovani di età compresa tra i 20 e i 29 anni che vive con i genitori supera il 70%. In ordine crescente sono Slovenia, Polonia, Grecia, Slovacchia, Spagna, Italia e Corea del Sud. Solo un under 30 su 5 in Italia riesce a permettersi di di vivere da solo. Nei casi più fortunati, avendo i mezzi per farlo, sceglie comunque di stare con i genitori. Siamo lontanissimi dalle medie dei paesi sviluppati. Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia sono in testa alla classifica. I primi due paesi viaggiano intorno al 10%, mentre gli altri due intorno al 20%. La Germania è poco sopra il 30% di ventenni in casa con i genitori. La Francia poco sopra il 40%. Il Regno Unito viaggia intorno al 50%. Avrei detto meno, invece probabilmente anche lì non ci sono le condizioni.
Esatto, poi chiedetevi, facciamoci qualche domanda. Hanno bisogno di un tetto, cibo e bagni. Chi sono
i ragazzi,
rider? Anche i ragazzi, sì, ma in questo caso sono i rider. A pagina 2 di Avvenire, piattaforme caporalato, aree di ristoro per i diritti dei rider sfruttati. Nell'ultimo anno sono nate decine di centri di assistenza per ciclofattorine a Torino, Bologna, Firenze e Roma. A Milano ancora mancano le strutture. Aiutiamo i lavoratori vittime di caporalato e dagli infortuni. Ci sono i racconti appunto a Firenze di Casa Rider promossa dalla NIDIL CGL e così via. 1000 persone accolte in un anno. Qui troviamo sollevo assistenza. Tra i rider è in crescita il numero di ciclofattorini anziani. Molti sono anche italiani espulsi dal mercato di lavoro, ma anche pensionati poveri che fanno le consegne in auto. Sempre più gli over 50 sulle due ruote per integrare quel che non basta. E sull'algoritmo segnaliamo Leonardo Becchetti, un editoriale che dice così: c'è una cosa che dobbiamo fare se vogliamo salvare la democrazia, dobbiamo farla subito, regolamentare e rendere trasparenti gli algoritmi delle piattaforme digitali. Le agorà digitali sono diventate il luogo centrale nell'interazione tra esseri umani. Da anni molti di noi sperimentiamo a pelle che il gioco è truccato, ma fino ad oggi mancavano prove chiare. Il caso emblematico è Twitter, oggi X. Chi lo frequenta sa bene che un messaggio carico di rabbia e livore personale ottiene seguito molto più che una riflessione pacata. La logica economica è semplice: i proprietari delle piattaforme puntano al profitto e quindi a catturare l'attenzione. Ma oggi sappiamo ancora meglio come accade. Il proprietario di X ha reso nota la formula che valuta imposti in base alla loro capacità di generare engagement, cioè coinvolgimento. La quantità quindi di interazioni, contenuti polarizzanti e aggressivi vengono premiati perché generano più reazioni e di fatto è una delle forme più efficienti per catturare l'attenzione. Così i violenti e gli arrabbiati prevalgono su chi vuole promuovere dialogo, riflessione e conciliazione, e le persone alla ricerca di consenso progressivamente si trasformano e si accorgono che la rabbia funziona. Tutto ciò mette a rischio la democrazia.
E a proposito di democrazia, su Domani un interessante articolo sul delicato caso delle nomine. La confusione regna sovrana sotto il cielo del governo di Giorgia Meloni. A rendere tutto più complicato è, come spesso accade quando si parla di Palazzo Chigi e dintorni, il delicato dossier delle nomine. Da un lato ci sono quelle della RAI, servizio pubblico, che i meloniani non riescono a gestire. Ultimo caso, la guerra tra Sigfrido Ranucci e Massimo Giletti. Dall'altro, quelle ben più importanti delle partecipate pubbliche. La maggioranza deve maneggiarle con cura perché saranno le ultime di questa legislatura, un'eredità che resterà anche in caso di sconfitta elettorale. Questo in prima pagina. Nelle pagine interne poi si dice quali sono queste nomine. I bocconi sono tanti e prelibati, scrive Stefano Iannaccone. Enel, Eni, Leonardo e Poste, che intrecciano i loro destini con Monte dei Paschi di Siena e altre società pubbliche. Quindi sono questi i nomi da tenere sotto controllo. Ci sono però altri guai.
Altri nomi da tenere sotto controllo.
Sì, ma vabbè, quello ormai si è fatto un po' sentire ultimamente. Altri guai, diciamo, all'interno della maggioranza, sempre su Domani. Santanché fa il bis per bancarotta, deve dimettersi, indagata per il crack di Bioera SPA. La ministra era già indagata dai magistrati per il fallimento della SRL Key Group, adesso la nuova inchiesta che si aggiunge ai tanti guai giudiziari. Un nuovo guai giudiziario era nell'aria per Daniela Santanché, ministra del turismo, impegnata nelle ultime ore a lodare via social l'organizzazione dei giochi olimpici a Milano. Ed era proprio quello legato al fallimento della sua Bioera, la SPA del gruppo del Biofood, Sud con un buco di circa 8 milioni di euro, di cui la senatrice è stata presidente fino al 2021. Se a fine 2024 era stato reso noto il crack della società, solo negli ultimi mesi è stata depositata la relazione del liquidatore. Da qui l'apertura da parte della Procura di Milano di un nuovo fascicolo per bancarotta e l'iscrizione ufficiale nel registro degli indagati della senatrice di Fratelli d'Italia, insieme tra gli altri all'ex compagno Canio Mazzaro, un atto dovuto ai fini di garanzia, scrivono in una nota i legali Salvatore Pino e Nicolò Pelanda.
Ultimissima segnalazione al volo dalla prima pagina di Avvenire. Foggia rivuole la sua biblioteca nel 2023, inizio dei lavori per la messa in sicurezza. È una storia abbastanza interessante. E poi, perché riscrivere le regole del Monopoli? Presentano in prima pagina Hackerare Monopoli, te lo ricordi?
Bello, Hackerare
Monopoli. Avevamo
Monopoli.
Presentato anche noi. Vabbè, se lo volete sapere cos'è, lo cercate su internet. È il gioco che rinnova Monopoli, lo potete scaricare con, come dire, voi stessi, farvelo oppure comprarlo e poi giocare al nuovo Monopoli con le nuove regole, la gentrificazione, i rider, c'è un po' tutto. Exile.
Lui è Saint Levan.
Saint Levan.
Artista palestinese di Gerusalemme. E di questo parliamo, leggo dal manifesto, terra rimossa, la ripresa della guerra nell'orizzonte di Gaza ancora più devastante, scrive Chiara Crociati. Oggi alla Casa Bianca, nel suo settimo viaggio oltreoceano in poco più di un anno, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu discuterà con Donald Trump dei due fronti militari apparentemente congelati, ma solo socchiusi, l'offensiva contro Gaza e la guerra all'Iran. Cadono le rivelazioni del Times of Israel. L'esercito israeliano sta lavorando al piano per la ripresa dell'offensiva contro la popolazione palestinese di Gaza, una guerra di nuovo ad alta intensità, nel caso in cui Hamas non accetti il disarmo totale. In realtà, da mesi, da quando l'accordo di tregua era all'orizzonte a inizio autunno, osservatori ed esperti danno per certa la ripresa dell'offensiva militare. Senza più ostaggi da sfruttare, l'obiettivo torna alla distruzione di Hamas, sullo sfondo due obiettivi di medio e lungo termine, le elezioni e la pulizia etnica dei palestinesi. In quest'ottica così risulta ancora più inquietante il racconto che c'è sempre sul manifesto di un viaggio di ritorno a Gaza, appunto attraverso il valico di Rafah riaperto. Ne scrive Lina Ghassan Abu Zayed: il valico di Rafah non è una via di fuga verso la libertà, ma un nuovo percorso di umiliazioni e severe restrizioni imposte da Israele, che sottopone i palestinesi sia in entrata che in uscita a punizioni collettive e a un controllo totale sulle loro vite. Solo in Egitto sono arrivati circa 200.000 palestinesi, hanno lasciato Gaza pagando 5.000 o 10.000 dollari a persona per uscire. Tuttavia, il ritorno è rimasto quasi impossibile. Sabah al-Rakab racconta di essere stata sottoposta a percosse, umiliazioni e perquisizioni degradanti, poi portata nelle sale di interrogatorio israeliane a Mirai, bendata e ammanettata per ore. Durante l'interrogatorio è stata minacciata di uccidere la sua famiglia semplicemente per essere tornata a Gaza, mentre altre donne sono state minacciate di uccidere i loro figli o parenti se non avessero collaborato con i servizi segreti israeliani. È iniziato tutto sul lato palestinese del valico, dove c'è la missione europea, e ci si domanda che cosa controlla.
Sul Sole 24 Ore, pagina 13, Netanyahu sapeva di un piano di Hamas. È il popolare sito di informazione israeliano YNet a dare forza in net alla domanda retorica che molti si erano posti dopo il massacro del 7 ottobre, che fece circa 1200 morti e 250 ostaggi israeliani. Com'è possibile che Israele, che vanta i servizi di intelligence più efficaci e forti del mondo, fosse all'oscuro del grande piano di attacco di Hamas a sud del paese? Secondo lo scoop di Inet, appunto, non era possibile. Il quotidiano online, citando documenti di intelligence, testimonianze di alti funzionari, ha dichiarato che il primo ministro sapeva, almeno da aprile del 2018, del piano di attacco coordinato e multiforme di Hamas, costruito pezzo per pezzo dall'organizzazione islamista in 4 anni di lavoro. Netanyahu avrebbe anche ammesso di aver ricevuto un rapporto nel 2018 che documentava un piano di attacco articolato in più raid. Il piano chiamato Muri di Gerico prevedeva l'attraversamento del confine di Gaza in decine di punti, lo schieramento di migliaia di combattenti per attaccare basi militari israeliane e comunità civili a sud del paese. Più volte i servizi hanno presentato, sostanzialmente a distanza di 2 anni sicuramente, un altro report, ma nessuna risposta è arrivata dal primo ministro. E poi la storia a Nablus dei Gazawi dimenticati dalla pace: sono un gruppo di palestinesi della striscia che dal 7 ottobre era in Israele a lavorare con regolare permesso e che da 2 anni vive nello stadio della città Cisgiordana, non possono tornare a Gaza, non hanno niente lì e vivono negli spogliatoi dello stadio di Nablus da più di 2 anni.
Ci spostiamo negli Stati Uniti, dove sulla stampa leggo l'articolo di Alberto Simoni: Trump, assalto al clima. La visione dell'amministrazione Trump sul clima è racchiusa in 302 pagine. Sono il frutto della ricerca condotta nei primi 6 mesi di presidenza repubblicana da tecnici, funzionari ed esperti della Environmental Protection Agency, la EPA. Oggi il presidente Trump ha annunciato, la portavoce Caroline Leavitt firmerà un ordine esecutivo basandosi su quelle 300 e oltre pagine, chiuderà 16 anni di politiche e regolamentazioni sul clima e le emissioni nocive avviate nel 2009 da Barack Obama, quindi uscirà dal Clean Air Act, dagli accordi di Parigi. Sotto c'è un'analisi di Mario Tozzi che dice: il leader americano vuole sbarazzarsi dei presupposti legali e scientifici della lotta alla CO2. Lobby, ignoranza e malafede, il mix tossico della visione di Donald. In pratica non si fissano più dei limiti alle emissioni delle auto e si vuole tornare anche al carbone.
Allora, ci sono due segnalazioni da fare al volo per il Corriere della Sera. Federico Fubini firma un lungo articolo: i sospetti sui soldi russi, quel fondo di Kushner, che è il genero di Trump, ricordiamo, indagate sulle collusioni in un documento dell'FBI, le accuse al genero del presidente. Dopodiché l'insabbiamento del caso, il 70-80% dei file resta censurato perché l'FBI li ha inviati oscurati al Dipartimento di Giustizia. Il caso, devo dire, sempre più complicato. Ci sono 6 nomi di altri implicati, un ex poliziotto che imbarazza Trump perché sembra che abbia registrato la telefonata di Trump quando hanno arrestato Epstein, che l'ha chiamato e gli ha detto: tutti sanno quello che ha fatto, insomma. il solito presidente che forse parla troppo, poi c'è anche un italiano, ci sono le terribili video di sevizie ai prigionieri politici che l'emiro degli Emirati Arabi Uniti mandava Epstein. Insomma, se volete, questo è il Corriere, ma ci sono davvero su quasi tutti i quotidiani, non smetteranno di impressionarci questi Epstein Files. Attenzione invece su Trump, che valuta test nucleari e rilancio delle armi atomiche da una parte e dall'altra parte lascia all'Europa il controllo della NATO, almeno in Europa. Un altro passo indietro degli Stati Uniti nel controllo della NATO, il comitato militare dei 32 paesi ieri ha deciso di rinominare i Joint Force Command. Gli Stati Uniti cederanno la guida del comando di Napoli all'Italia e al Regno Unito quella del comando di Norfolk, che peraltro comanda su tutto il Mediterraneo. Avverranno ovviamente non subito, nel corso di anni, questi passaggi. Il Ministero della Difesa con Guido Crosetto ha subito detto che è il riconoscimento per il governo italiano, riconoscimento della nostra capacità per il governo italiano. In realtà si chiama disinvestimento degli Stati Uniti dalla NATO in Europa, e quindi vogliono che prendiamo il comando e ovviamente poi che finanziamo e sosteniamo e la spesa militare della NATO.
Sono intanto le 6:58, è il momento dei titoli, delle notizie principali del giornale radio al quale passiamo alla linea. Noi torniamo dopo con le prime pagine dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
E 03 minuti di questo mercoledì 11 febbraio, presto presto, questi sono i titoli messi tutti in riga, diciamo così, delle prime pagine dei quotidiani. Partiamo dal Corriere della Sera, che parte dal debito dell'Unione Europea, tensione tra Parigi e Berlino. Macron vuole gli eurobond, ma c'è il no di Merz. C'è un documento tra Italia, Germania e Belgio sulla competitività e l'industria, perché domani c'è un vertice informale. Vado nelle pagine interne del Corriere della Sera. Non c'è più tempo, Roma sembra aprire anche al superamento della unanimità. Hanno aderito in 20, compreso Macron, si vedranno domani prima dell'inizio del Consiglio europeo. Ci sarà una sorta di pre-vertice. La parola chiave che mette tutti d'accordo, al di là degli approcci divergenti, è proprio quella della urgenza. La consapevolezza che siamo vicini al 90° minuto, che per raddrizzare una partita geopolitica la cui posta, come dice Mario Draghi, è il rischio di essere spazzati via come Unione in grado di contare qualcosa, bisogna muoversi ora o mai più. L'asse con Berlino, si parla proprio di asse con Berlino dell'Italia, appare solido. Sì, anche nell'individuazione di una serie concreta di dossier sul mercato unico, come sulla semplificazione degli oneri e della burocrazia europea. E se Macron ha un altro approccio, che appare più keynesiano, invocando investimenti da 1.200 miliardi di euro con debito europeo, ma che non sta bene al cancelliere Merz, poco male. Ci vuole un cambio di marcia e abbandonare tutte le posizioni ideologiche, dicono nel gabinetto gabinetto della Presidente del Consiglio ed è una sintesi che descrive bene il momento.
Descrive bene il Corriere della Sera, loda le sintesi del governo.
E sempre sul Corriere: non è vero che Parigi è isolata, l'Europa condivide la nostra urgenza, si acceleri su economia e difesa. Insomma, Macron vuole questo debito comune. Sempre all'interno del Corriere della Sera, Draghi e Letta, la sveglia ai 27 e l'ora di diventare una potenza. E al ritiro in Belgio, quello di domani, proporranno idee per rilanciare il continente a partire dai loro report.
Sì, la parola potenza è una parola nefasta, ovviamente, del Novecento, però è tornata molto di moda. Il Giorno: Berlino schiaffa Macron. Ecco qua che cominciano i titoli, come erano un tempo, vi ricordate? I titoli sulle i leader che si sfidano, tutto il muscolare, le botte, schiaffo a Macron. No al debito per la difesa, schiacciato dall'asse Meloni-Merz, l'Eliseo rilancia. Non so se esagero io, ma sembrano toni un po' da operetta, richiamano dei toni, insomma, che abbiamo già vissuto. All'interno delle pagine del Manifesto un'analisi su quello che sta succedendo di Anna Maria Merlo, che dice così: per smuovere la UE sul tavolo ci sono varie proposte. Macron rilancia gli eurobond, i famosi 1200 miliardi per finanziare l'intelligenza artificiale, la difesa, lo spazio, i semiconduttori, la robotica, ma c'è già la netta contrarietà della Germania, l'ultimo di una serie di scontri tra il presidente francese e il cancelliere tedesco Merz. Ricordiamo che presidente francese figlio dell'oligarchia politica, diciamo, mentre Merz ha lavorato per molti anni, è stato il capo di BlackRock, il grande fondo statunitense in Europa. Mentre la Commissione, per aggirare l'ostacolo dei veti incrociati tra i paesi, si appella alla possibilità di un'Europa a più velocità, la cosiddetta cooperazione rafforzata, cioè bastano 9 paesi per cominciare a decidere qualcosa. Intanto il nuovo tandem Italia-Germania si arrocca sul proseguimento della supremazia degli stati-nazione. Ecco qua la vera posta in gioco.
Su Avvenire questa notizia è il secondo titolo in prima pagina: il debito comune divide l'Unione Europea, Macron rilancia l'ipotesi degli eurobond, stop di Merz, ma domani ci sarà un vertice dei leader, quindi il debito comune divide l'Unione Europea, che invece è piuttosto compatta nella sua politica dell'immigrazione, perché a Strasburgo è stata varata la lista dei paesi sicuri in vista del patto europeo in vigore da giugno. Infatti il titolo principale di Avvenire è proibite, perché oggi in Italia, salvo sorprese, ci sarà un consiglio dei ministri con un pacchetto migranti che riporterà il cosiddetto blocco navale. Di questo parla nelle pagine interne anche La Stampa: paesi sicuri, stretta europea, il governo verso il blocco navale, le ONG dicono i soccorsi sono a rischio.
Il Giornale festeggia, vince la linea Meloni, l'Europa se destra, stop ai clandestini, il Manifesto la chiama Eurovisione. Con il sì di tutte le destre e qualche socialdemocratico, l'Europarlamento affossa il diritto d'asilo nell'Unione, via libera alle deportazioni extra UE, anche il progetto Albania può accelerare, il concetto di paese terzo sicuro appare incompatibile però con la Costituzione, il Partito Popolare vota di nuovo con le estreme destre, ci sono però defezioni stavolta anche nel centro-sinistra, così il modello Meloni sfonda l'argine della UE, tripudio giustificato, il voto del Parlamento, scrive Andrea Colombo, che rende chilometrica la lista di paesi sicuri e spalanca le porte per la deportazione nei paesi terzi sicuri, sancisce il trionfo della linea durissima sul fronte dell'immigrazione, quello sponsorizzato dalla Premier, anche il Manifesto ormai dice Premier, italiana più che da chiunque altro, regala la base giuridica necessaria per varare il pacchetto italiano, il nuovo disegno di legge sull'immigrazione. Così si introduce la remigrazione, nessuno Stato è più sicuro per chi è respinto, dice Luca Casarini di Mediterranea Save Humans.
E mentre le fotonotizie della maggior parte dei quotidiani sono dedicate a Fontana d'Oro, Arianna Fontana, staffetta short track che è arrivata prima e ha vinto la medaglia d'oro, La Stampa apre con armi a Kiev, fiducia anti Vannacci. Nelle pagine interne scrive Federico Capurso: fiducia sulle armi a Kiev, Crosetto dice non è una fuga, serve a fare chiarezza. Il governo ha posto la fiducia sul decreto armi, era una decisione annunciata, così come ha annunciato l'esito favorevole del voto previsto oggi alla Camera. A costringerla è il nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. Si deve separare e rendere chiarezza sulle posizioni delle persone, spiega il ministro della Difesa Crosetto. Ma non è un modo per scappare da una crisi interna, dice al centrosinistra, che protesta e accusa la maggioranza di volere usare lo strumento della fiducia solo per nascondere le spaccature nella Lega. Il vice premier e leader di Forza Italia Antonio Tajani prova a ridimensionare il caso e dice: non mi pare che Vannacci sia un problema di grande importanza, abbiamo cose più serie da affrontare. Eppure la richiesta di fiducia è lì a testimoniare il contrario. C'è poi il dibattito sul fatto che il voto contrario alle armi a Kiev in qualche modo metta insieme in modo trasversale la sinistra e i fedelissimi del generale, visto che anche ad esempio AVS vota,
5 Stelle si votano da sempre
votano,
contro.
Votano no. Poi restiamo sulla stampa e sempre sul tema, diciamo, delle armi. Parigi-Mosca, prove di dialogo. Il Cremlino conferma un canale con l'Eliseo, ma insiste: l'Europa è un ostacolo. Putin dice la pace deve basarsi sulla formula di Anchorage, quella concordata con Trump in Alaska ad agosto. Segnalazione sempre sulla stampa: sul casco il nome dei miei amici caduti. A Salvini dico: i russi si vanno fermati. E Vladislav Heraskevich è un atleta ucraino, ma il CIO gli ha vietato di mettere il casco con le foto degli atleti ucraini morti in guerra,
tra cui uno dei suoi migliori amici. Bruxelles e la clausola per la guerra mondiale. Dal Fatto Quotidiano: Kiev e Bruxelles puntano all'ingresso dell'Ucraina nel 2027. Per farlo valutano le modifiche ai trattati e anche delle membership light, cioè una forma di adesione più leggera. C'è però l'elemento che non è messo in discussione tra i diritti e doveri, c'è quello della mutua difesa in caso di attacco armato. Aiuti e armi a Kiev, paga tutto l'Unione Europea, gli USA incassano due volte, perché adesso è l'Europa che dà l'80% del sostegno in armi, ma poi le compra per più della metà dagli Stati Uniti.
Solo belle notizie sulla prima pagina del Messaggero. Italia, la locomotiva d'Europa, il rapporto con la Germania ci fa tornare quello che eravamo. E poi
quello che eravamo, sì. Nota bene, ma guarda che c'è una puzza di ventennio che è una roba
incredibile.
Make
Italia Great Again. E Kran, la prima bella notizia: tutti i feriti fuori pericolo.
Sole 24 ore, banche, utili record a 27,7 miliardi, l'avevamo già visto ieri. Nuovo balzo in avanti nel 2025 per gli utili delle prime banche italiane, sono i primi sei istituti: San Paolo, Unicredit, Monte dei Paschi, Banca Popolare di Emilia Romagna, Banco BPM e Credem, hanno realizzato 27,7 miliardi, in crescita del 16% rispetto all'anno scorso. Anche la Ferrari e il lusso vanno fortissimi, insomma c'è gran festa per gli investitori.
E anche di questo si parla nel titolo principale di domani. Nomine e scontro nel governo, Meloni teme il domino per MPS, Monte dei Paschi di Siena, e c'è il dossier delle nomine, a parte quelle della RAI c'è anche quello delle partecipate pubbliche, in particolare Enel, Eni, Leonardo e Poste, che intrecciano i loro destini con Monte dei Paschi di Siena e altre società pubbliche.
Due quotidiani aprono sul referendum, uno è il Foglio che dice: la filastrocca senza senso del no alle riforme come difesa della democrazia, al quinto referendum non ci resta che il costituzionalista solo al comando, vogliono pure anche il giudice dittatore. Il Fatto Quotidiano: col sì la giustizia sarà solo per ricchi e potenti, parla Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, lunghissima intervista di due pagine dove di fatto dice di nuovo che la politica si compra i giornali. Tajani vuole la polizia giudiziaria sotto l'esecutivo.
La verità: ti fa male, lo so, ma devo leggerla. Siamo governati da pedofili e satanisti. Quello che emerge dai file Epstein supera ogni fantasia complottista.
Beh, ma se lo dice anche la loro, quindi, se lo dicono loro che siamo governati da chi?
Pedofili e satanisti.
Eh beh, loro figure sono amicissimi del governo, se lo dicono loro.
È la verità, appunto. Intanto sono le 7:14, arriva la prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia. Questa mattina al microfono Luca Parena, noi torniamo dopo il giornale radio.